Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due nel fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita. Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Io che vorrei essere molto pratico, questa sera raccogliamo i frutti un po' della nostra predicazione, siamo in tanti, allora per dare la possibilità il più possibile di confessioni, non è che dobbiamo confessarci tutti stasera, però per permettere a tutti di confessarsi vorrei ricordare due cosette. Prima, la confessione non è né una psicoterapia né una direzione spirituale, quindi vi preghiamo di fare una confessione, diciamo, sobria, andate ai peccati diretti senza tanti fronzoli, l'ho detto anche ai miei confratelli, ecco, cerchiamo di fare le cose un po' spicci, se no è chiaro che queste robe qui, invece di diventare momenti di liberazione, diventano torture, perché non finiscono più, tanto per essere terra a terra. È un momento importante perché le due mani con cui Gesù ci guarisce sono il sacramento della confessione e l'Eucaristia. Queste sono le due mani attraverso le quali Cristo è contemporaneo. Ed è bello che noi possiamo celebrare questo in comunità, perché il segno più bello della riconciliazione è la Chiesa che ci abbraccia, la Chiesa che ci accoglie, che è segno evidente della volontà di Dio di salvarci. Nel Concilio Vaticano II è scritto che Dio non ha voluto salvare gli uomini indipendentemente l'uno dall'altro, come pecore sparse, ma dentro un popolo, dentro una comunità, insieme. E un grande poeta, Charles Péguy, diceva questa frase che può apparire paradossale ma è bellissima: alla casa del Padre torneremo tutti insieme o nessuno tornerà. Maggioni anche diceva più o meno la stessa cosa: è meglio arrivare 10 minuti dopo ma tutti insieme, piuttosto che 10 minuti prima ma da solo e lasci indietro gli altri. Ecco, questo è il senso del camminare comune, è il senso di quello che vogliamo fare insieme questa sera. Io volevo solo richiamare 2 o 3 punti che mi sembrano importanti. Come abbiamo visto che la fede nasce da un incontro tra Dio che prende l'iniziativa e Abramo che obbedisce, ed è un lungo cammino prima di vedere i frutti della promessa, così mi sembra che anche il cammino della conversione, che ingloba la confessione, è un lungo cammino, quindi non dobbiamo stupirci se dobbiamo confessarci tante volte, se dobbiamo ripetere sempre gli stessi peccati che tante volte magari ci scandalizzano e razionalmente diciamo ma non vale la pena, è meglio che cerchi di cambiare. Certo, questo è importante, è meglio che cerchi di cambiare, però mi accorgo sempre che ho bisogno della misericordia del Signore, di ricorrere a Lui. E allora non scandalizziamoci se vediamo che i nostri cambiamenti sono così piccoli, così tenui, se i nostri passi sono così corti, e non riusciamo a vedere tutto e subito il frutto che desidereremmo, ma che la pesantezza del nostro cammino ci impedisce. Il sacramento della riconciliazione si colloca all'interno del cammino della conversione. E questa è la cosa importante. Abbiamo tante occasioni attraverso le quali vivere la conversione, l'ascolto della parola di Dio, il confiteor che diciamo all'inizio della messa, che sapete, e se non lo sapete bene saperlo, ci libera dai peccati veniali, perché l'Eucaristia è celebrata anche e soprattutto per la conversione dei peccati, ci dona lo spirito perché fervorosi nella carità possiamo cambiare. Quando diciamo il Padre nostro, con fede e con amore, e quando diciamo perdona i nostri peccati come noi perdoniamo gli altri, il Signore ci perdona, quindi sono tanti i modi attraverso i quali possiamo accedere al perdono. Però è chiaro che questo del sacramento rende visibile questi due aspetti: la volontà di Dio che ci viene incontro dentro l'abbraccio di una comunità e del presbitero che rappresenta Gesù, il ministro che ci perdona, ed anche, diciamo così, il nostro desiderio di andare incontro al Signore sorretti dalla preghiera e dall'esempio dei fratelli. La seconda cosa importante ce l'è ricordata dal Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1470, c'è questa bellissima frase che dice: celebrando questo sacramento della riconciliazione con Dio, con noi stessi, con i fratelli, con il creato, noi peccatori, consegnando la nostra vita, i nostri sbagli al Signore, abbandonandoci alla sua misericordia, che cosa facciamo? Anticipiamo, in un certo modo, il giudizio al quale saremo sottoposti al termine di questa vita. Come dice San Giovanni al capitolo 5, versetto 27, convertendoci a Cristo mediante la penitenza e la fede, noi passiamo dalla morte del cuore alla vita nuova e non andiamo incontro al giudizio. Diamo ragione a Dio: Signore, tu hai ragione, io voglio cambiare secondo quello che tu mi dici. E così, quando mi troverò domani davanti a Dio, questo gesto di umiltà, questo gesto di rimettermi completamente a Dio, il Signore lo riconoscerà già come qualcosa che mi ha disposto ad abbandonarmi al suo giudizio. Ricordiamo qui il Salmo 50, in cui si dice che appunto ho peccato contro di te, quindi mi lascio pesare da te. Quante volte dobbiamo lasciarci pesare da Dio appunto per poter cambiare passetto dopo passetto, andando nella direzione giusta, perché questo è il problema: andare nella direzione giusta. Il terzo elemento che mi sembra importante è questo, che questa grazia straordinaria di incontrare Cristo, perché tante volte, vedete, si incontra gente che fa fatica a confessarsi, ma probabilmente perché disattende la confessione, perché la comprende male. Nel foglietto che avete in mano, non lo leggiamo per non appesantire la celebrazione, però ho messo una distinzione che mi sembra capitale e che invece tante volte ci frega, tra il senso di colpa e il senso del peccato e del pentimento. Molte delle nostre confessioni, sono convinto, sono un modo per scaricarci del senso di colpa, ma il pentimento si vede poco. Allora è importante capire questa distinzione capitale. Io vado a incontrare Gesù, la sua misericordia, il suo amore. Quando vado a incontrare una persona che so che mi ama, che crede che mi ama, di cui ho l'esperienza in tanti incontri, in tanti fatti, che mi vuole bene e che aspetta solo che io mi butti tra le sue braccia, chi ama lo sa bene questo. Ricordo una volta una fiction, mi ha colpito, l'eroina era fatta cornuta dal suo bello continuamente e tutti le dicevano: ma non vedi che ti tradisce ogni pienso spinto? E poi tu ti lasci impietosire quando ti chiede perdono, ti metti a piangere, e lei ha dato una risposta bellissima: sapessi com'è facile perdonare quando si ama. Bellissimo. Allora, se una creatura può dire questo, immaginatevi quanto più Dio, che è folle di amore per ciascuno di noi, se noi ci crediamo, perché non è mica scontato neanche questo. Non è scontato. Non basta che sia nella testa, bisogna che sia passato nel cuore questo. Allora, se tu ti rendi conto che è veramente un incontro, le cose cambiano radicalmente. E questo, fratelli e sorelle, dobbiamo dircelo, questo ce l'abbiamo solo noi. L'originalità del cristianesimo non sta neanche nella carità. Io quando ero in Costa d'Avorio, che c'erano la guerra civile in Liberia, vedevo che c'erano questi di Médecins Sans Frontières, Medici Senza Frontiere e altre organizzazioni, quasi tutti atei, che erano molto più coraggiosi di me, molto più disponibili anche a andare in mezzo al pericolo. Però questi non mi parlavano mai del perdono dei peccati. Ignoravano questa grazia. Noi ce l'abbiamo. La Chiesa Nostra Madre ci dice, guarda che Dio è venuto per perdonare i tuoi peccati, solo noi ce l'abbiamo. A me sembra che sia una cosa preziosa, una cosa grande, una cosa bella, che dobbiamo ripeterci e nella quale credere. Abbiamo ascoltato la parola di Dio che ci ha esortato a riflettere su questa cosa, quella abbiamo riflettuto soprattutto, non l'ho affrontata nel Samaritano perché sennò si sarebbe appesantita, però anche quello era implicito nell'andare verso l'altro, la riflessione sull'impatto delle parole nella nostra vita di ogni giorno. Ho letto su quell'articolo che vi ho segnalato della Civiltà Cattolica questa definizione: l'uomo non può vivere solo, ma ha bisogno dell'affetto e della comunicazione con l'altro come l'aria che si respira. Esso, il bisogno di affetto e di comunicazione, è un nutrimento altrettanto indispensabile del cibo. Qualora venisse a mancare, l'essere umano morirebbe. La comunicazione è parte essenziale dell'uomo. Egli nasce e vive di essa. Non è un caso che la definizione greca dell'uomo, tradotta letteralmente, significhi animale dotato di parola, di comunicazione. Le parole hanno un peso grande nella nostra vita, lo sappiamo. Gli psicologi parlano di parole carezze e parole scotoniche. Parole carezze quando noi diciamo qualcosa di bello all'altro, no? Che lo incoraggia, che lo fa crescere, che lo fa alzare al mattino con un altro respiro. Le parole scotomi sono parole tenebrose, vuol dire, parole che ti buttano giù, parole che ti ammazzano. Parole che veicolano e fanno sorgere nell'altro desiderio di rivalsa, di chiusura, di incomunicabilità, quindi di morte. Questa sera allora sarebbe bello, alla fine della nostra celebrazione penitenziale, che ci impegnassimo come persone nelle nostre vite familiari, nella vita di coppia, nella vita soprattutto della comunità parrocchiale, a parlare come si conviene ai fratelli e sorelle nel Signore, valorizzando il bene che si fa. Ieri nella testimonianza di Giorgio era venuta fuori questa roba qui, della sapersi ascoltare, no? Saper ascoltare il bene che si fa. Mi ricordo in Costa d'Avorio c'era una parrocchia nella quale all'inizio dell'anno si sospendeva la messa e si dava la parola a ogni gruppo della parrocchia perché tutti fossero a conoscenza di quello che l'altro faceva, perché noi diamo per scontato che magari si sa cosa fa l'Aurora o che si sa cosa fa la San Vincenzo, ma intanto le persone cambiano, gli anni passano, le cose si modificano, crescono, magari vanno indietro. E allora è importante non crescere per compartimenti stagni, perché questo è il grande pericolo delle parrocchie. Ognuno prende la sua tangente e si vive come in parallelo. Questo non va. Questo non va. Dobbiamo saper comunicare e valorizzare il bene gli uni degli altri. E evitare anche di parlarci dietro. Termino con questo bel esempio che magari conoscete già, di San Filippo Neri, no? Un giorno è arrivata a confessarsi da San Filippo Neri una tizia che aveva la nomea di essere un po' chiacchierona, un po' pettegola. E allora, dopo aver sentito questo peccato detto dalla sua bocca, il santo le disse: bene, adesso come penitenza vai a casa e prendi un bel cappone, il cappone più grosso che hai nel tuo pollaio, e venendo qui, tornando da me per ricevere la soluzione, comincia a spennarlo. questa qui lo guarda un po' basito e dice, ma chissà se sta bene questo qui, però dice va bene, lo faccio. Va, prende il cappone, comincia a spennarlo, arriva lì col pennuto spennato e dice, brava, bene, adesso mi dà la soluzione padre? No, adesso manca l'altra metà. Come l'altra metà? E adesso torni indietro e tiri su tutte le penne. Ma c'era il vento, appunto, c'era il vento, vedi? Adesso le penne non riesci più a tirarle insieme. È così dalle parole che escono dalla tua bocca. Quando sono uscite, sono partite, e tirarle indietro è molto difficile. Sia lodato Gesù Cristo.
Nel clima dell'esame di coscienza, cominciamo le confessioni.